Dovete avere un po' di pazienza perché la parola, soprattutto all'inizio, questa sera sarà un po' articolata, anche un po' complicata, come succede tante volte quando arrivano tante persone insieme o tante situazioni. La parola è fatta per collegare, certo, ma quando le cose da collegare sono tante non è così semplice. E d'altra parte mi premerebbe proprio collegare alcune cose, perché non basta appunto magari scavare un aspetto dalla parola di Dio, ma noi siamo una comunità e quindi un pastore che parla deve avere sempre, non può fare una riflessione su una riga del testo, deve avere sempre la preoccupazione della carovana, no? Del cammino, di chi resta indietro, di chi va avanti, di dar l'ordine di partenza. E siccome qui appunto la comunità vive una partenza, c'è la ripresa del cammino della comunità, la celebrazione dei battesimi come scelta del segno primo che la comunità vuol fare, e poi c'è appunto la liturgia con la ricchezza dei suoi testi, in particolare questa guarigione dell'uomo sordomuto che attua la profezia di Isaia, che darà la voce ai muti, l'udito ai sordi, eccetera. Quindi ci proviamo un momento a collegare alcune di queste cose. Inizia dunque il cammino pastorale della comunità, cioè che l'organizzazione comunitaria del cammino di fede, all'interno del quale poi ci sono, speriamo, ci sono effettivamente i singoli cammini di fede. No, la comunità dà un quadro, dà dei riferimenti, dà degli strumenti, dà degli appuntamenti. E questo cammino pastorale della comunità da che cosa deve partire? Ovviamente parte dal battesimo, che è l'inizio della vita cristiana. La vita cristiana nasce con il battesimo. Cristiani sono quegli uomini e quelle donne che sono battezzati, che sono immersi nel mistero di morte e risurrezione del Signore e lo seguono. Per cui tutta una prima considerazione andrebbe fatta sulla qualità battesimale dei cristiani di questa comunità. Ci ricordiamo di essere battezzati, conduciamo una vita battesimale. Appunto, questa è la domanda essenziale. Non facciamo i fuochi, portiamo la Madonna di qua, facciamo la mensa. E quindi la qualità battesimale dei cristiani. Qui poi è il segno, anche qui è provocatore. Uno si aspetta i cristiani battezzati, arriva qui dei bambini appena nati, uno diceva portali via, qui non c'entrano, aspettiamo che diventino grandi, no? Per farli cristiani. Cioè, da noi il battesimo si dà ai bambini, ai piccoli, a quegli uomini che sono da fare uomini. E noi partiamo subito dicendo, mentre li facciamo uomini, li facciamo anche cristiani, già che ci siamo. Questo suppone, ma anche su questo non vorrei fermarmi stasera, ma questo suppone tutto un lavoro educativo e anche tutta una responsabilità della comunità in sostegno al lavoro primario della famiglia per favorire la crescita cristiana di questi bambini. È tutto il lavoro dell'iniziazione cristiana, un insieme di parole, di riti, di esperienze comunitarie che sosterranno appunto il diventare cristiano di questi bambini. Ma soprattutto, e su questo vorrei fermarmi invece un momento, soprattutto il fatto di iniziare col battesimo, e iniziare col battesimo dei bambini, mette in connessione la questione cristiana e la questione dell'uomo. Cioè nel caso dei bambini è ancora più evidente che non si possono fare dei cristiani senza fare degli uomini, o se volete appunto. Ci sarebbero tante precisazioni, ma ci si capisce che la posta in gioco radicale anche della fede cristiana è la formazione dell'uomo. E quindi proviamo a partire un momento da questa domanda: come si fa a far su un uomo? Beh, lasciamoci prendere dalla rappresentazione evangelica e profetica che mette qui appunto davanti a noi il Vangelo, il gesto della guarigione miracolosa del sordo muto. In maniera trasparente questo racconto, non c'è bisogno di fermarsi, raffigura l'atto creatore, con il quale Dio, il gesto di Gesù, rappresenta l'originario gesto di Dio, che con del fango crea e libera, apre l'uomo al viaggio della vita, aprendogli appunto le orecchie e la bocca. Quindi qui c'è una rappresentazione suggestiva di come si fa a fare l'uomo, si aprono due buchi, e lo si mette, lo si apre, si mette in comunicazione con un viaggio. E la lettura del profeta, se la ricordate, dà una lettura storica invece e comunitaria della creazione, non del singolo che viene impastato e bucato, ma della storia che viene riprodotta come gesto della creazione. Qui Isaia sta parlando a Israele che è caduto sotto i colpi dell'Assiria e quindi è ridotto in schiavitù, non ha più parola in capitolo, il popolo è muto, è sordo, è senza parola e senza ascolto, riceve solo ordini da schiavo. Quando un popolo è in schiavitù è perturbato l'ordine della creazione. È annullata la libertà di Dio stesso, il suo disegno di alleanza, e allora la liberazione che Dio promette, coraggio Israele, io ti ricondurrò, punto. La liberazione che Dio promette ha agli occhi del profeta la figura di una nuova creazione, si risvegliano i fiumi del paradiso, la terra ritrova la fertilità, i ciechi riacquistano la vista, i sordi l'udito. E quando Dio tocca l'uomo nel gesto di Gesù, quando Gesù pone la sua mano sul malato, la profezia di Isaia si avvera e la terra intera e l'umanità rifioriscono. Quindi se accettiamo questa simbolica biblica, che noi sappiamo poi cosa vuol dire simbolica biblica, questa roba qui è il frutto di una lunga conversazione tra Dio e l'uomo, questi spunti biblici in realtà sono il frutto di una lunga conversazione tra Dio e l'uomo, questa maniera di parlarsi tra Dio e l'uomo ci può aiutare a capire un po' di più come si fa a fare l'uomo. L'umanità viene scavata nel corpo dell'uomo e viene scavata attraverso delle finestre. L'uomo sarebbe di per sé murato, cieco, sordo, muto, una cosa morta, vedremo, come un idolo cementato, appunto, se non venissero aperti nel suo corpo i sensi, cioè quelle parti del corpo aperte e sensibili ai messaggi e alle iniziative del mondo, degli altri che lo circondano. Cioè si viene al mondo permettendo al mondo di entrare nel corpo o permettendo alla nostra anima di fare il viaggio nel mondo, questa è la funzione del corpo, no? Ma appunto la funzione è garantita dalle porte e dalle finestre, è garantita dai buchi, dai sensi, dagli organi della comunicazione. I sensi veicolano, conducono luci, suoni, parole, figure, immagini, sensazioni. E così nasce per l'uomo il mondo. Così Dio crea il mondo, dice poi la nonna, no? Che semplifica, risalendo alla causa ultima, no? Ma il mondo appunto ci viene dato attraverso i sensi. Ciò che l'occhio vede, ciò che il naso odora, ciò che l'orecchio ascolta, ciò che la bocca mangia, desidera, parla, legandosi agli altri, ciò che le mani toccano, lavorano. I sensi ci rendono sensibili al mondo e agli altri e ci orientano. Il senso, appunto, il fatto che uno va di qua o di là, è dettato appunto da ciò che vedi, da ciò che senti, se il piatto di pasta asciutta là, vai là. Il desiderio nasce appunto sul senso, sulle percezioni dell'appetibilità del cibo, no? Ma questo vale per tutta la vita, appunto i sensi ci rendono sensibili al mondo, agli altri, e fanno senso, danno direzione, ci orientano, indicano la direzione, aprono le strade su cui ci si può incamminare. Ci si incammina poi determinando dei viaggi, decidendo i sensi della vita. Che senso ha la tua vita? Adesso faccio questo, poi faccio quello, ho scelto quel mestiere lì, uso così i soldi, mi vesto così, comunico così, mi sono fatto una cultura, eccetera, eccetera. Questi sono i sensi della vita. Su queste vie che i nostri sensi aprono di fronte a noi e che il nostro libero passo affronta, rischiando, scegliendo, interpretando, anticipando, andando con la paura o col desiderio oltre, trattenendosi, tornando indietro, rifacendo, ascoltando, mettendosi d'accordo, ricordando, immaginando, sognando, appunto. Su queste vie che i nostri sensi aprono di fronte a noi e il nostro passo affronta, sceglie, intraprende, si realizza in realtà la nostra vita. Come si dice? Racchiusa tra ciò che il nostro corpo sente, alla fine noi saremo quello che il nostro corpo ha sentito, gioie, dolori, angosce, speranze, nascita, morte, tutto quello che c'è dentro, in questa casa che è il corpo. E la costruzione del corpo sociale, perché appunto l'avventura del mio corpo è indissociabile, grazie alle finestre, alle porte, alle finestre, è indissociabile dalla costruzione del mondo, della cultura, dell'ethos, le immagini, i rumori, le parole, le costruzioni in cui si istituisce il senso o gli innumerevoli sensi dei percorsi umani, che è la civiltà, che è la città degli uomini, che è il mondo appunto. E allora capite, quando si portano dei bambini appena nati, no? In mezzo a un gruppo, ci si piega sopra, siamo piegati su di loro con stupore e con trepidazione, cosa vedranno i loro occhi? E di rovescio, cosa gli faremo vedere? Che mondo vedranno? I loro occhi vedranno quello che il mondo gli farà vedere e il loro corpo avrà le sensazioni che da questo mondo gli arriveranno. Cosa vedranno? Cosa respireranno? Cosa ascolteranno? Come comunicheranno? Cosa toccheranno? E appunto il mondo su cui si aprono o che gli mettiamo dentro, che mondo è? Cioè è come se noi appunto, ma i genitori fanno così, no? Cioè si continuasse a guardare per un verso il corpo del bambino e per un verso il mondo, vedere se c'è la luce accesa, se non tira l'aria, se c'è il calore sufficienza, se serve l'acqua per pulire, se ha fame, dargli un pezzo di mondo da mangiare, no? Questo è l'amore e la preoccupazione della creazione. È Dio che appunto dice, ha visto che è una cosa buona e nello stesso tempo è agitato, si precipita in soccorso perché dice, Dio mio, questa ce la farà. È l'amore e la preoccupazione della creazione, appunto. No? Il senso dunque della vita è sulla via dei sensi e la verità. Questa è una domanda che questi bambini si porranno quando saranno grandi, intanto no, ma se la porranno. C'è tutta sta roba qui, il vedere, il sentire, l'ascoltare, poi andare di qua, andare di là, far sulla casettina, mettere da parte i soldi, andare in vacanza, tutta sta roba qui. Ha una consistenza poi tale che in qualche maniera possa essere custodita. C'è una verità di questo infinito intrecciarsi dei sensi. Questo fragile, infinito tragitto dell'uomo, questa tela che il ragno tesse continuamente, fragilissima, viene raccolta e salvata. Vengono raccolti e custoditi in una casa solida, inattaccabile, i sensi dell'uomo. C'è la verità, appunto. E la verità, lei che da sempre pensa all'uomo con infinita tenerezza, e questa è appunto la rivelazione. Cioè questo non è un senso dell'uomo, questa è la verità che viene incontro. Se non si dice lei, se non si fa vedere lei, l'uomo la verità mica la trova. Per noi non c'è la verità, c'è la ricerca della verità, e questo dice che noi abbiamo una, come si dice, una parentela radicale con la verità, ma non la troveremmo mai. se essa non ci venisse incontro. Appunto la verità che da sempre pensa all'uomo, che all'uomo ha dato inizio, si fa incontro. Pensate, ma non si fa incontro cancellando tutte le reti dei ragni o tutte le tracce sulla sabbia, certo, cioè, stupidate degli uomini, tutte ste robette qua, adesso vi dico la verità. No, cioè la verità si mette sui fragili, infiniti sentieri del senso dell'uomo. Cioè la verità vuole farsi vedere, vuole farsi toccare, vuole farsi sentire. Perciò si fa alleata del mondo dell'uomo. Il senso della creazione, dell'alleanza è questo. La verità si fa alleata del mondo dell'uomo, di tutto ciò che l'uomo vede, sente, tocca, si lega ad ogni parola, a ogni legame a cui si attacca la vita degli uomini. E si fa corpo, e si fa uomo lei stessa. E assume, ma questo è tutto il senso della rivelazione cristiana, delle scritture, dei profeti, appunto, no? E assume la figura fragile e fugace del passaggio di Gesù tra noi. In Gesù la verità letteralmente ha abitato tra noi, ci tocca, si fa vedere, mangia, ascolta, parla, soffre, muore, nasce tutto. E quindi, ma questo sarebbe un discorso che esige tutta una sua elaborazione, però teniamolo lì. Il mistero è suggestivo, no? In Gesù la verità ci tocca, e per un altro verso, per toccare la verità bisogna in qualche modo, incommensurabile mistero, certo, bisogna toccare Gesù. Questa è la, come si dice, la verità della mediazione necessaria e unica. Nessuno si salva se non in Cristo, vuol dire questo. La verità è cristiana, appunto, no? Cioè alla configurazione della vita fragile di un uomo. Su questa stupefacente via dell'uomo che la verità ha scelto si è stabilita per sempre e per tutti il legame indissolubile tra la questione cristiana e la questione umana, cioè diventare uomo, aprire gli occhi, gli orecchi, la bocca, mettere davanti le mani, avventurarsi nella vita e incontrarsi con la verità. Questo perché appunto la verità ha stabilito di venirci incontro. Quando si dice che la via dell'uomo è Dio, si dice questo, e la via di Dio è l'uomo. Il Vangelo della forza, della tenerezza di Dio, che ha il volto, gli occhi, gli orecchi, la bocca, le mani, il modo di esistere, di camminare nel mondo che è quello di Gesù. Questo incontro con la verità, vi do solo due accenni poi, questo incontro con la verità in realtà è drammatico. Non è appunto, uno dice, apre gli occhi, apre le orecchie, allunga le mani, incontra la verità. È drammatico perché è libero, perché appunto esso è a prezzo della libertà e quindi è incerto. E perché questa libertà è una grande impresa. Perché è un'impresa? Perché l'uomo è chiuso su se stesso, fa fatica a lasciarsi fare le finestre, le porte, fa fatica a aprirsi alla verità, all'iniziativa di Dio, facilmente si chiude nel suo mondo. Cioè l'uomo preferisce l'idolatria, è tutto il tema della Bibbia, idolatria o fede. Sapete che gli idoli hanno bocca ma non parlano, hanno orecchie e non sentono, hanno mani e non palpano. Il mutismo, la sordità, nella Bibbia descrivono l'idolo, è l'immagine dell'uomo morto, murato, chiuso, che adora solo l'opera delle sue mani e quindi è sordo alla parola di Dio. L'idolo è il contrario della fede, dell'ascolto, della verità, del Dio vero. Questo carattere drammatico dell'incontro tra l'uomo idolo e il vero Dio, il Dio di Gesù Cristo, spiega anche l'esito tragico della vicenda di Gesù. Quando Gesù venne, fu ucciso dagli idoli. Cioè, il carattere drammatico della vicenda della verità è appunto rappresentato dall'esito della vicenda di Gesù dalla croce, il dramma della morte. E quindi, se mi lasciate dire, la necessità della resurrezione, cioè la necessità che la verità recuperi la vita dalla morte, che vinca la morte, o che la creazione avvenga per resurrezione, che è la logica della verità cristiana, appunto. E perciò la necessità per accedere alla verità del battesimo, la necessità cioè che questa creatura che si apre a ciò che vede, ciò che sente, accetti di morire con Cristo, si faccia seppellire nella morte di Gesù, nella vicenda di Gesù, la necessità quindi della fede e di una radicale conversione dell'uomo che accoglie la verità e la segue. E questo per l'uomo è un vero strappo, è un vero rovesciamento, è un vero sbudellamento, è un altro modo di vivere, appunto, che è quello che Dio gli propone, è quello che il comandamento gli propone, ma che può avvenire solo drammaticamente, per conversione. Ecco, non lo so se sono i termini che ci permettono di ricostruire un po', di collegare un po' questo gesto iniziale, no? Si ricompone in qualche maniera alla luce del Vangelo il quadro iniziale, una comunità di cristiani che riprende il suo cammino dal battesimo e pone a sigla di tutto questo cammino il battesimo di alcuni bambini, e cioè l'opera con la quale Dio crea l'uomo, formandogli il corpo. Cioè, il fatto di portare qui dei bambini e farli cristiani vuol dire che optiamo per un cristianesimo che non si sottrae per niente al compito di fare gli uomini. E fare gli uomini è appunto quello di formare dei corpi grazie all'immersione nel mondo, in questo mondo. E quindi tutto l'impegno per ricreare il mondo, per creare con Dio il mondo, per fare il mondo in maniera che l'uomo possa essere un uomo, di cui Dio possa dire è una cosa buona. L'opera con la quale Dio crea l'uomo e lo consacra nella verità del suo amore che si manifesta nel dono che egli fa di Gesù, il corpo di Cristo, l'Eucaristia cristiana, il cammino della comunità cristiana. E quindi nell'iniziazione di questi bambini, nell'iniziazione in una comunità cristiana. Ecco, questo mi sembra il quadro entro il quale si pone questo gesto, ma lo capite come deve essere del resto, non è che uno capisce poi il viaggio se subito all'inizio si dice un'altra cosa, subito all'inizio va detto tutto. Ma è interessante vederlo in questa maniera perché oltre a farci capire tutta l'impresa che Dio sta facendo di fare il mondo e di tener configurato nel mondo il corpo di Cristo, ci fa capire anche tutta una serie di problemi di una cristianità antica che battezzava i bambini perché era scontato, che si trova di fronte a problemi di battezzare bambini che poi l'abbandonano perché non c'è più la trasmissione cristiana, perché c'è un mondo secolarizzato. Questo giustifica una maniera di operare nel sociale, nell'oratorio, con un certo stile, comporta una catechesi impostata in una certa maniera, un aggancio con le famiglie, un richiamo agli adulti che se non fanno loro il cammino di fede serio è tutta una buggerata quella lì con i bambini, eccetera, eccetera.